Da qualche settimana, dall'elezione al soglio pontificio di Robert Francis Prevost, che si è scelto il nome di Leone XIV, si è tornati a parlare di Rerum Novarum. È il nome rigorosamente in latino di un'enciclica promulgata nel 1891 da Papa Leone XIII, delle cose nuove, e questa è la traduzione italiana di Rerum Novarum, e in effetti questa enciclica prendeva posizione con parole inedite per l'epoca sulla nascente questione operaia, sulle condizioni dei lavoratori, sulla proprietà, sul ruolo dello Stato e sulla giustizia sociale. Problemi sui quali il Papa sentiva il dovere di far sentire la voce della Chiesa in un momento storico caratterizzato dall'emergere delle grandi ideologie. Io innanzitutto però voglio salutare in studio con me Omar Teoldi. Ciao, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno chi ci ascolta. Allora, premetto che le encicliche sono delle lettere pastorali incentrate su materie dottrinali o morali che i papi indirizzano ai vescovi attraverso di loro a tutti i fedeli. Delle centinaia di encicliche, pensate che il solo Leone XIII ne scrisse ben 86, poche sono restate nella memoria storica come la Rerum Novarum, segno che davvero questa ha lasciato un segno nella storia della Chiesa e non solo. Tanto è vero che ieri ne è uscita nelle librerie una nuova edizione con la prefazione di Aldo Cazzullo per HarperCollins e Libreria Editrice Vaticana. Naturalmente la curiosità intorno al nome del nuovo Papa, ne accennavi Enrico, e il costante rimando al suo predecessore ottocentesco non sono estranei a questo rinnovato interesse. E allora anche noi in questo approfondimento storico di oggi vogliamo tornare sulla Rerum Novarum, comprenderne le origini, il contenuto, il suo impatto sul mondo cattolico e più in generale sui movimenti sociali a cavallo tra 800 e 900.
Allora, noi ne parliamo con Agostino Giovagnoli, professore di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, autore di vari studi sul cattolicesimo democratico. Buongiorno, benvenuto professore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche Massimo Luigi Salvadori, già professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, storico della democrazia, della sinistra e del movimento dei lavoratori. Professore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, professor Salvadori, inizieremmo con lei. Leone XIII apre l'enciclica parlando di portentosi progressi delle arti e nuovi metodi dell'industria, mutate relazioni tra padroni e operai e ancora l'essersi accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà, per non parlare dei peggiorati costumi. Sono tutte citazioni. Ecco, partiamo dal contesto. Brevemente, quali erano le principali sfide sociali dell'epoca? Ricordo che siamo nel 1891.
Le grandi sfide sociali presenti all'epoca, proprio per delineare il contesto in cui Leone XIII scrive e fa diffondere la Rerum Novarum, bisogna tener conto che alle spalle vi erano dei processi di tumultuosa trasformazione, non solo economico-sociali, ma anche politici, ideologici. Dobbiamo pensare poi che il 1891 segue di pochissimi anni la seconda internazionale dei partiti socialisti, e questo sta a significare qualche cosa, cioè la Chiesa che aveva alle spalle il pontificato di Pio IX, che si era chiuso con il sillabo, con una politica di estremo rifiuto di tutti gli aspetti della civiltà moderna, della civiltà quale andava delineandosi ormai in Europa, la Rerum Novarum è uno scossone che questo Papa estremamente prolifico di, come è stato ricordato, di encicliche ne ha scritte tantissime,
sì.
Prende
scusi professore, proseguiamo nel dibattito, ma quindi professor Giovagnoli, Salvadori ci faceva un po' il contesto, parlava di tumultuosa trasformazione, Qual è la risposta di Leone XIII a queste sfide? Quindi, in sintesi, il contenuto della Rerum Novarum. Proprio in sintesi, poi entreremo nei dettagli dei vari aspetti.
Sì, diciamo che il messaggio di questa enciclica è un messaggio di invito all'impegno, cioè la Chiesa non considera più estranei ai suoi compiti, ai suoi interessi, le grandi questioni poste dall'industrializzazione, che naturalmente in Italia è arrivata un po' dopo rispetto ad altri paesi, quindi questa enciclica forse avrebbe dovuto essere fatta prima, ma insomma comunque sia una presa di coscienza appunto di queste trasformazioni irreversibili prodotte dall'industrializzazione, le conseguenze tragiche di ciò, quindi lo sfruttamento e così via, e quindi l'impegno, il bisogno di un impegno sociale dei cattolici. Questo senso è stato l'inizio di quella che è stata poi definita la dottrina sociale cattolica e anche l'inizio di un impegno concreto dei cattolici in vari modi sul terreno sociale. Non nulla diceva invece sulla politica, anche perché questa enciclica era un po' anche, come posso dire, in concorrenza col socialismo, come accennava prima il professor Salvatori, i sindacati, i movimenti socialisti che venivano interpretando le esigenze degli operai in modo sempre più forte, e quindi la paura del mondo cattolico anche di perdere il contatto con questo mondo operaio che stava diventando la grande novità di quei decenni. E di lì poi è nato un percorso che ha portato tra l'altro anche ad altre encicliche sociali, è diventato un filone del Magistero della Chiesa, e fino al quadragesimo anno, per esempio nel 1931, non a caso in coincidenza con l'anniversario del Rerum Novarum, e poi più tardi ci si estende anche al resto del mondo con la Populare Progressio di Paolo VI. Ecco, diciamo che nasce un filone, che è un filone di pensiero, ma anche un filone di impegno concreto sul piano sociale, per migliorare le condizioni degli operai.
Professor Salvadori, lei poco fa ha menzionato per esempio il 1889 della Seconda Internazionale di Parigi. In che modo la Rerum Novarum si inserisce nel più ampio panorama delle risposte ai conflitti sociali dell'epoca, accanto a socialismo, liberalismo e sindacalismo?
Ma vede, i punti centrali della, diciamo così, la strategia che è inerente alla Rerum Novarum poggia su alcuni punti. Il pontefice e la Chiesa che gli rappresenta ha chiaro che si vanno preparando, vanno crescendo le possibilità di gravissimi conflitti di natura economico-sociale e perciò per riverbero anche politici. Respinge della situazione presente l'idea di un capitalismo sfrenato legato agli interessi di una elite privilegiata. Ritiene che la via dei socialisti sia una via da respingere frontalmente, perché è una via eversiva, perché mira a contrastare alla radice l'idea della Chiesa che per avere un ordine sociale e quindi anche poi politico per conseguenza, le società hanno bisogno di una conciliazione adeguata tra le classi inferiori e le classi superiori. Ma il pontefice è consapevole che perché le classi inferiori possono essere strappate alla sirena socialista, alla sirena rivoluzionaria, è necessario un cambiamento profondo delle classi dirigenti che devono partire nei rapporti di lavoro dall'idea che dalla formula che l'enciclica esprime, che il datore di lavoro è tenuto per doveri cristiani e per un senso di giustizia sociale a retribuire il lavoratore con una giusta mercede. Questo vuol dire che la mercede normalmente concessa dai capitalisti ai lavoratori non è giusta, va corretta e deve ad un certo punto acquistare un nuovo significato, deve consentire ai lavoratori di allevare, sia pure nella modestia, eccetera, in maniera dignitosa la propria famiglia.
Ecco, ma noi oggi stiamo facendo un lavoro, un percorso a carattere prettamente storico, quindi per tornare di nuovo al contesto, chiedo al professor Giovagnoli invece, qual era la situazione politica della Chiesa, del Papato in quel momento? Che influenza aveva ancora Leone XIII? Ricordo che siamo tra la presa di Roma, quindi la fine del potere temporale dei Papi e il Concordato, siamo in quella finestra di tempo.
Sì, esatto. Diciamo che la situazione della Chiesa ereditata da Leone XIII era molto problematica, perché Pio IX, il suo predecessore, l'aveva portata in un cul-de-sac, nel senso che praticamente aveva fatto, come dire, aveva scomunicato la modernità tout court, quindi gli stati laici e quindi le ideologie non solo socialiste ma anche liberali, insomma, aveva portato la Chiesa in un isolamento totale, particolarmente pesante naturalmente in Italia, dove si accompagnava al dissidio fra Chiesa e Stato nato dal Corrisorgimento, in sostanza, per cui i cattolici non partecipavano alla vita politica, non votavano alle elezioni nazionali e così via. In questo contesto così difficile, Leone XIII si destreggia con una certa abilità, bisogna riconoscere, soprattutto sul versante francese, sul versante tedesco. Sul versante italiano non ha la forza di rovesciare la politica del suo predecessore, però attraverso Rerum Novarum in qualche modo bypassa questa terribile divisione, contrapposizione fra Stato e Chiesa che si era creata, perché porta il discorso su un altro terreno che è appunto il terreno sociale. Un terreno in cui lui afferma che la dottrina sociale della Chiesa ha la soluzione, diciamo così, alternativa a quella socialista, alternativa alla rivoluzione. E questo mette in moto i cattolici, effettivamente, si forma un clero che poi verrà chiamato un clero leonino, che è molto sensibile alle questioni sociali. Una figura, Luigi Sturzo, che poi nel 21 non a caso sarà il fondatore del Partito Popolare, ma tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento diventa animatore insieme a tanti altri sacerdoti di casse rurali, di associazioni mutuo soccorso, insomma di forme in cui dal basso si cerca di organizzare sia i contadini sia gli operai perché possano portare avanti delle rivendicazioni non rivoluzionarie naturalmente, ma comunque tali da riportare verso una maggiore giustizia, ecco, nei rapporti fra le classi sociali. In questo senso Leone XIII è stato importantissimo perché ha preparato il terreno poi a degli sviluppi successivi anche sul piano politico, come accennavo alla figura di Sturzo, che non a caso poi in un contesto completamente cambiato dopo la prima guerra mondiale nel 1919 fonda il Partito Popolare e inizia l'impegno politico dei cattolici, che poi diventerà la Democrazia Cristiana e così via, almeno in Italia, insomma. Quindi diciamo che è stato un Papa molto importante perché ha iniziato a come dire, permettere alla Chiesa di uscire fuori da quell'isolamento terribile in cui l'aveva precipitata Pio IX.
Giovagnoli, rimango con lei prima di tornare dal professor Salvadori. L'enciclica Rerum Novarum viene ricordata come l'inizio della dottrina sociale della Chiesa, anche se magari in maniera un po' impropria, perché il termine dottrina sociale della Chiesa fu coniato poi nel 41 da Pio XII. Ma dicevamo, esisteva una dottrina sociale già prima della Rerum Novarum? Quali erano le posizioni della Chiesa?
Ma diciamo che è tutta la storia della Chiesa è permeata da una qualche sensibilità per i problemi sociali. Basti pensare che i padri della Chiesa, stiamo parlando dei primi secoli dopo Cristo, avevano elaborato una posizione molto forte sul fatto che i beni che si possono legittimamente possedere, quindi la legittimità della proprietà privata, ma devono avere un destino sociale e devono essere utilizzati per il bene comune. Una formula, se volete, molto ampia, che quindi al suo interno può essere interpretata in molti modi, però è il segno di un'attenzione alla società. E poi, se arriviamo alla riforma protestante, di lì iniziano le rivolte dei contadini ispirate proprio dai teologi protestanti e così via. Quindi, in questo senso, c'è una sensibilità verso i poveri. Adesso Papa Francesco l'ha messa al centro del suo magistero, ma in qualche modo c'è sempre stata, ecco, in tutto. È interessante che Papa Leone XIV, veniamo all'attualità, abbia un po' ridefinito il tema della dottrina sociale, perché lui dice non dobbiamo intenderla come invece la intendeva Pio XII, cioè come un corpo dottrinario di principi che vanno applicati ai problemi sociali. Piuttosto dottrina vuol dire pensiero, vuol dire ricerca, e quindi ha in qualche modo un po' sfumato questa pretesa del Magistero della Chiesa di avere la soluzione di tutti i problemi. Però il fatto che abbia scelto il nome di Leone XIV, ricordando esplicitamente questo suo predecessore, sta a significare che comunque anche questo Papa è molto sensibile ai problemi sociali in contesti di grande trasformazione tecnologica, perché l'industrializzazione questa è stata. E oggi lui sottolinea molto, per esempio, l'intelligenza artificiale o anche grandi innovazioni tecnologiche del nostro tempo.
Professor Salvadori, anche se ora il professor Giovagnoli ha evocato, no, la figura contemporanea di Leone XIV, ma se torniamo ancora indietro a quel Leone XIII, in quale misura la Rerum Novarum fu anche una risposta alla crescente influenza del movimento socialista che metteva in pericolo la presa della Chiesa Cattolica sulle masse dei lavoratori?
Beh, come è stato ricordato da chi mi ha appena preceduto, la Rerum Novarum avviò un processo di intervento dei cattolici, che ricordiamolo sempre, il movimento cattolico europeo rimase diviso fra un'ala che possiamo chiamare, definire progressista e un'ala invece ferma su posizioni retrograde, persino reazionarie, però l'enciclica mise in moto, come è stato ricordato, creò le premesse per l'intervento nelle lotte sociali ed economiche e anche politiche, ma ricordiamo anche che ad esempio in Germania fu creato nel 1800, era già stato creato nel 1871 il partito del centro, quel partito che poi venne perseguitato insieme ai socialisti da Bismarck. E quindi l'enciclica fu una sorta di sdoganamento che creò le condizioni per il grande movimento democratico cristiano, poi che prese piede nel Novecento. Questo mi pare il significato di fondo ed è un significato importante. Nella convinzione, e su questo punto credo che si debba insistere, che la Chiesa respinse come sbagliato e fallimentare l'idea che il capitalismo dovesse essere abbattuto, come chiedevano i socialisti, i comunisti, ma dovesse essere riformato.
E allora Giovagnoli, in questo contesto di due ali del movimento cattolico che citava Salvadori, come fu accolta l'enciclica proprio da questo mondo cattolico europeo?
Ma l'enciclica fu accolta, come dire, in modo diversificato, insomma, a seconda degli interlocutori. Naturalmente fece molto scalpore. Ecco, questa fu una reazione di tutti, perché in attesa, perché portava la Chiesa su terreni nuovi, perché portava la Chiesa dentro il confronto sociale, comunque sia. E questo, insomma, era qualche cosa che rompeva con un'idea della Chiesa come un'istituzione fondante della società, del tipo ancien regime, diciamo così, e quindi come tale che non si misura con altre forze sociali, con altre proposte, via dicendo, perché in realtà è già il corpo fondante, l'istituzione su cui si fonda la morale, l'ordine sociale e così via. E questo naturalmente mise in moto tantissimi processi, naturalmente fu meno gradita dagli ambienti conservatori, dagli ambienti proprietari, sia appunto dagli stessi imprenditori, insomma, perché naturalmente creava disagio, poneva dei problemi, rafforzava in qualche modo le spinte al cambiamento, sempre in una chiave, come è stato ricordato il professor Salvatore, diciamo così, oggi diremmo riformista, cioè di rifiuto della rivoluzione, non si parla mai di abbattimento del capitalismo o cose di questo genere, e tuttavia, insomma, questi cattolici che si mettevano in movimento davano fastidio, soprattutto ovviamente dove l'influenza della Chiesa era più forte. E naturalmente c'è stato anche chi ha resistito a questo movimento oppure l'ha utilizzato soprattutto in chiave identitaria cattolica contro i socialisti, contro le altre forze, tanto che in Italia nell'immediato portò a un esito singolare, perché avvicinò i cattolici ai liberali, perché i liberali italiani rappresentavano le classi dirigenti, insomma, sostanzialmente. Quindi pur di fermare i socialisti, i cattolici dei primi anni del Novecento, ma questo soprattutto col successore di Leone, cioè Pio X, si allearono con i liberali in funzione appunto antisocialista, ma non di meno sul lungo periodo la spinta che ha dato Leone XIII è stata una spinta che oggi diremmo, un po' banalizzando, nel senso progressista, ecco, del termine.
E allora, in conclusione, lo dicevamo, l'enciclica è tornata in libreria proprio ieri, l'operazione editoriale è chiara, ma cosa può darci oggi la lettura di questa enciclica? È davvero molto attuale, come si sono affrettati a dire alcuni dopo l'elezione di Leone XIV, oppure è un testo che difficilmente può essere estratto dal suo contesto storico e sociale? E lo chiedo ad entrambi, cominciando magari da Salvadori.
Ma guardi, cercare di trovare dei testi del passato, espressione del passato, e di attualizzarli in maniera che può anche risultare banale e poco fruttuosa, bisogna essere molto cauti. Io credo che si debba lasciare il passato al passato e far parlare il passato a noi, attraverso però la giusta mediazione della comprensione dei diversi contesti storici che sono dati, specialmente a distanza di decenni e persino di oltre più che decenni.
E Giovagnoli, il suo pensiero su questo?
Ma io concordo, cioè è chiaro che ci sono molte cose datate in questa enciclica, per esempio c'è una nostalgia del vecchio mondo rurale che va scomparendo, insomma ci sono le cose che inevitabilmente del tempo che fu e che hanno segnato questa enciclica. L'attualità secondo me è quella che gli dà Leone XIV, cioè è stata una grande lezione storica di come la Chiesa non deve aver paura di confrontarsi con le grandi trasformazioni sociali, economiche, industriali, tecnologiche e così via, e cercare in queste trasformazioni naturalmente di prendere la parte dell'uomo e soprattutto dalla parte del più debole. Per esempio Leone XIV ci ha fatto capire che lui è molto attento agli effetti dell'intelligenza artificiale sul piano sociale, per esempio che cosa vorrà dire sul piano del lavoro, vorrà dire una dequalificazione del lavoro a bassa specializzazione culturale, quindi in fondo le classi più povere ne verranno penalizzate, ecco, tutti interrogativi di oggi rispetto a cui il coraggio di Leone XIII rappresenta in qualche modo un modello da seguire.
L'enciclica Rerum Novarum, firmata da Leone XIII nel 1891, torna dunque in libreria. Qual è stato il contesto storico nel quale venne scritta e promulgata? Ne abbiamo parlato questa mattina con il contributo di due professori, Agostino Giovagnoli e Massimo Luigi Salvadori, che ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Pochi istanti ci separano dall'informazione con il radiogiornale. Omar Teoldi, grazie per questa mattina, ti ritrovo domani a partire dalle 12.30. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito questa mattina in diretta qui ad Alphaville sulla Rete 2. Come detto, lasciamo lo spazio alle informazioni con l'edizione delle 13 del radiogiornale. Noi torniamo domani mattina a partire dalle 11. Buon pomeriggio e state bene.